Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
La scuola è importantissima non soltanto per l'acquisizione dei saperi, ma anche per le relazioni e la socialità, aspetti tutt'altro che secondari. Difenderò quindi nel faticoso bilanciamento dei diritti che l'attuale pandemia impone gli studenti e il loro diritto allo studio, avendo chiaro quanto sia fondamentale per il futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi garantire l'attività didattica in presenza.
Lo ha ribadito oggi alla Camera, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, la ministra dell'Istruzione Azzolina a proposito dell'importanza che lei ritiene abbia la scuola in presenza. Sapete che ormai gran parte delle regioni hanno la didattica a distanza, però questione appunto degli alti contagi, però la ministra Azzolina insiste, non è lì che si crea il contagio, anzi dice che le scuole sono in assoluta sicurezza, abbiamo predisposto tutto affinché i ragazzi non si contagino in classe, però per il momento diciamo che lei sostiene appunto che non è il Ministero dell'Istruzione che decide delle chiusure, ma sono le regioni e sappiamo che sono tante da questo punto di vista. Però non solo va avanti da tempo il dibattito sulla scuola in presenza o didattica a distanza, ma anche la questione delle regioni nella loro collocazione nelle varie zone a rischio, no? Dalla gialla all'arancione fino alla rossa, e le regioni stanno premendo sul governo in queste settimane, abbiamo parlato più volte di effetto notte, affinché i 21 parametri in base ai quali poi vengono spostati in una zona o l'altra siano semplificati, siano ridotti anche come numero. Nel frattempo c'è l'Abruzzo che da oggi si autodichiara invece in zona rossa in attesa di una registrazione di questo passaggio anche da parte del governo, e ne parleremo con il presidente della regione Abruzzo Marsilio. Quindi tanti gli argomenti come sempre che voi potete commentare naturalmente sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure con i WhatsApp al 349 238 6666, così come parleremo, potete commentare il fatto che in Francia stiano decidendo di boicottare Amazon per in questo modo favorire i piccoli commercianti. Partiamo con la sintesi della giornata. L'andamento del coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono 34.282 i nuovi casi di contagio, il tasso di positività scende al 14,6%, i morti sono 753. Allarme terapie intensive, medici di famiglia in agitazione denunciano un sistema al collasso. Intanto nella corsa ai vaccini Pfizer annuncia efficacia al 95%. Regioni e fasce di rischio, i presidenti regionali fanno pressione sul governo per rivedere i parametri che colorano le zone. E l'Abruzzo da oggi si autodichiara in zona rossa, effetto notte il presidente Marsilio. Manovra economica, Mattarella firma il testo che ora passa al Parlamento. Francia, il ministro dell'economia preme per rinviare il Black Friday, mentre i francesi si compattano per il boicottaggio di Amazon in favore dei piccoli commercianti. Calcio in campo a Sarajevo contro la Bosnia, gli azzurri cercano il pass per le finali di Nations League. Partiamo quindi dai dati aggiornati sul Covid-19 in Italia. Sale il numero dei nuovi malati e delle vittime nelle ultime 24 ore. Sono 34.282 i nuovi contagiati, 753 i morti, che portano a un totale dall'inizio dell'epidemia le vittime a 47.217. La pressione sui medici di base, ospedale e terapie intensive inizia a essere importante. Ci sono però anche dei dati confortanti. Scende il rapporto tra positivi e tamponi effettuati.
Sono 34.283 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 234.834 tamponi. Si contano anche altri 753 decessi. L'incidenza dei positivi sul numero di tamponi effettuati scende al 14,6%, mentre aumenta di 58 unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Gli ospedali restano sotto pressione. Secondo il monitoraggio dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in 17 regioni i pazienti Covid occupano il 42% dei posti in terapia intensiva, quindi più della soglia critica fissata al 30%, mentre i posti occupati da pazienti Covid negli altri reparti sono il 51% a livello nazionale rispetto ad una soglia del 40%. Un allarme arriva anche dai medici di famiglia: ci sono troppi colleghi malati e molti studi sono scoperti, il sistema è al collasso, denunciano i loro sindacati che hanno proclamato lo stato di agitazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
I numeri che abbiamo sentito restano per il governo e l'Istituto Superiore di Sanità l'elemento più importante al quale guardare nelle restrizioni regionali. I presidenti di regione però spingono per un chiarimento dei parametri. Allora il ministro Boccia ha convocato per domani alle 16 una riunione in videoconferenza appunto con le regioni sulla loro richiesta sul sistema dei 21 parametri previsti per stabilire le zone per guardare per graduare le misure di emergenza, all'incontro parteciperanno anche il ministro della Salute Speranza e il presidente dell'IS Brusaferro. Da oggi, tra l'altro, l'Abruzzo, per un'ordinanza emessa dal presidente stesso della regione Marsilio, che sarà ospite qui a Fettonotte tra poco, entra in zona rossa. E intanto domani ci sarà l'incontro con l'esecutivo. Nel frattempo resta in primo piano anche la sanità in Calabria.
Ora che Emergency costruirà ospedali da campo, a preoccupare ancora il governo è la ricostruzione della sanità in Calabria dopo 11 anni di commissariamenti e un buco all'epoca da 239 milioni. Non a caso la prima richiesta che i sindaci della regione porteranno a Palazzo Chigi è l'abolizione del debito sanitario, visto che il piano di rientro si è tradotto nella chiusura di 14 ospedali e nel taglio del personale. Così la Calabria è in zona rossa ora per le forti criticità del sistema, come scrissero i commissari dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria, sciolta per infiltrazioni dell'Andrangheta. Stando ai calcoli dell'attuale reggente della regione, dei 18 milioni stanziati a marzo, solo 7,5 sarebbero stati spesi dai commissari, contro cui si scagliano gli amministratori. La sanità torni ad essere competenza dello Stato in Calabria, manca il diritto alla salute, accusa il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà. Nel frattempo, l'ultimo nome in esame come commissario è quello di Fabrizio D'Andrea, calabrese di origini, l'ufficiale della Guardia di Finanza a cui il pool di Mani Pulite affidò molte inchieste prima di diventare revisore dei conti, membro di organi di vigilanza e consigliere del sindaco Sala. Sul dossier Calabria, infine, è stata aperta anche un'inchiesta. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E per quanto riguarda i vaccini, la Pfizer ha annunciato che i test finali sul suo vaccino anticoronavirus hanno un'efficacia del 95%. Dal vaccino anti-Covid a quello anti-influenzale, a Milano a partire da venerdì sarà attivo il tendone in Piazzetta Reale a fianco del Duomo di Milano per le vaccinazioni anti-influenzali a chi ha più di 65 anni. E siamo alla politica economica, è di 229 articoli il testo finale della legge di bilancio inviato al Quirinale per la firma apposta poi nel tardo pomeriggio dal presidente Mattarella. Nell'ultima versione salta la norma che istituiva una nuova fondazione per la cybersicurezza e vengono aggiunte misure per un fondo ad hoc per i caregiver familiari, loro che si prendono cura, insomma, delle persone inabili, e 8 miliardi nel 2022 per la riforma del fisco e l'assegno unico per i figli. Nella manovra un fondo da 120 miliardi in tre anni come anticipazione per i fondi europei del recovery, per il quale comunque è improbabile che si raggiunga un'intesa al vertice di domani. Poi ci sarà modo di approfondire durante la puntata. Intanto emerge un quarto trimestre che, secondo tutti gli indicatori, causa nuove restrizioni, segnerà una nuova frenata. Previsto un crollo dei fatturati di oltre il 30% nell'anno per il settore pubblici esercizi e il presidente del Consiglio Conte promette alla FIPE aiuti più robusti e duraturi.
Nonostante la ripresa estiva, per il settore ristorazione e pubblici esercizi il quarto trimestre si chiuderà con una perdita di fatturato del 40% e l'intero 2020 con un calo di 33 miliardi su 96. Sono le previsioni di FIPE e Confcommercio nell'assemblea annuale online. 60.000 imprese sono a rischio chiusura e 300.000 posti di lavoro in bilico, e la FIPE chiede più contributi a fondo perduto, aiuti stabili per le locazioni, moratorie fiscali e contributive, accesso al credito. Il Premier Conte è presente online.
Siamo consapevoli del fatto che la profondità della crisi richiede un sostegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo di quanto sin qui fatto. Il governo, vi assicuro, che è già al lavoro.
E l'intero settore del commercio guarda ora con apprensione al Natale, con il rischio chiusure e con il boom del commercio online che Confesercenti definisce monopolio concorrenziale, mentre in Francia è partita la campagna per boicottare Amazon a Natale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ora all'estero, New York chiuderà le scuole a partire da domani in seguito all'aumento dei casi di Covid-19, lo annuncia il sindaco Bill de Blasio. Per New York, che ha il distretto scolastico pubblico più grande degli Stati Uniti, si tratta di un duro colpo nell'ambito della riapertura decisa proprio nei mesi scorsi. E sono oltre, invece, passando all'Europa, oltre 100 i fermati a Berlino nella manifestazione di protesta contro le misure anti-Covid. La polizia è intervenuta più volte con gli idranti per sciogliere il corteo a causa del mancato rispetto delle regole sul distanziamento e sull'uso delle mascherine. Invece dalla Francia parte la campagna per un Natale senza Amazon, si compattano i francesi per il Made in France e in Italia Salvini la rilancia, dice che bisogna favorire gli acquisti nei negozi. Nel corso di questa puntata poi ci sarà modo di tornarci collegandoci con la Francia. In Italia, con la cronaca, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno di 6 mesi Raffaele Rullo, mentre ha confermato il carcere a vita per la madre Antonietta Biancaniello, entrambi accusati dell'omicidio dell'ex calciatore Andrea La Rosa, avvenuto nel novembre 2017.
I viaggi di Radio 24.
Tempo di attesa per un tampone, cure domiciliari, tracciamento, quanto ancora si sta facendo per isolare davvero i focolai? O abbiamo perso forse le tracce dell'epidemia? Terzo appuntamento con i viaggi di Radio 24 di questa settimana che ci porta oggi a capire cosa succede in Veneto.
Il Veneto resiste in zona gialla. La pressione sugli ospedali si fa sentire, ma non sono ancora esauriti i posti letto. Martedì, anzi, è stata la prima giornata in cui il numero dei malati Covid ricoverati è iniziato a decrescere. I reparti di terapia intensiva da primavera sono passati da 494 a 116. La loro percentuale di occupazione per casi Covid è intorno al 20%. La media dei tamponi eseguiti giornalmente, tra rapidi e molecolari, ormai si attesta intorno ai 40.000. Esistono ancora delle aree di criticità per effettuare il tampone, ma oltre al ricorso ai medici di base, la regione mira ad aumentare i punti Covid sul territorio con almeno uno per USL aperto 24 ore su 24. Sono anche state individuate in tutta la regione 20 strutture che diventeranno Covid hotel per persone che devono trascorrere in sicurezza la quarantena ma non abbisognano di cure mediche. Anche sul fronte delle cure domiciliari, il governatore Luca Zaia sottolinea un nuovo passo avanti.
Adesso portando addirittura saturimetri e terapia, ossigenoterapia direttamente a domicilio.
Partita anche la sperimentazione del tampone fai da te che, se validato, consentirà a chiunque di effettuare il test comodamente a casa. I kit di autodiagnosi sono sperimentati sui pazienti in parallelo con i tamponi molecolari, sotto la guida del dottor Roberto Rigoli, coordinatore delle microbiologie venete.
Noi abbiamo iniziato già a fare dei test e abbiamo una buona correlazione. La nostra sperimentazione è quella in Veneto. Nel giro di un mese pensiamo di consegnare i dati. Poi siamo consapevoli che il tutto deve passare attraverso l'Istituto Superiore di Sanità.
Ma su questo fronte l'interesse mondiale è altissimo, quindi anche i tempi potrebbero accelerare, come già accaduto per la validazione dei tamponi rapidi. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
E per chiudere, lo sport.
Molto caricati, perché è giusto che sia così. Dopo una prestazione del genere sono ancora più consapevoli della loro forza, però non sarà facile ripetere la stessa prestazione, soprattutto a livello di ritmo. Però quello che sarà importante è che abbiano lo stesso entusiasmo, la stessa motivazione, lo stesso ordine tattico.
Ce l'hanno lo stesso entusiasmo, la stessa motivazione gli azzurri della nazionale maschile di calcio, caro Dario Ricci, contro la Bosnia questa sera?
Sì, direi di sì, perché come preannunciava Chico Evani, l'attenzione è massima. Come sappiamo, Roberta, con una vittoria saremo sicuri del primo posto e quindi della qualificazione alle Final Four, alle fasi finali a 4 della Nations League, che ospiteremo poi nel caso anche il prossimo autunno tra Milano e Torino. Ebbene, 33esimo di gioco a Sarajevo, Italia in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Belotti al 22esimo, destro vincente dell'attaccante del Torino su cross dalla sinistra di Insigne, e Belotti che già in due occasioni precedentemente, prima con un diagonale di sinistra e poi con un colpo di testa, aveva sfiorato il vantaggio. Quindi Italia in vantaggio per 1-0 appunto grazie alla rete al 22esimo di Belotti. Nell'altra gara del nostro girone, la Polonia è avanti per 1-0 sull'Olanda con la rete di Jozwiak al 6° minuto, risultato ininfluente perché se l'Italia vince è certa del primo posto. Con l'occasione e anche i risultati che stanno maturando sugli altri campi, 2-0 dell'Inghilterra sull'Islanda e 1-1 tra Belgio e Danimarca. In questo caso, dovesse rimanere così fino alla fine del risultato, sarebbe qualificato alla fase finale il Belgio.
Grazie caro Dario Ricci, poi ci aggiornerai sul prosieguo di questa partita. Intanto i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, scrive un ascoltatore: mancano i medici e fanno sciopero, non ci siamo, perché hanno annunciato i medici, quindi il settore della pubblica amministrazione, degli scioperi, uno sciopero nei prossimi giorni. Adesso capiamo, insomma, se si arriva a un accordo, a un'intesa, a una mediazione oppure no. Noi invece ci sentiamo tra pochissimo.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che vi ho appena raccontato e poi gli approfondimenti con gli ospiti e naturalmente anche i vostri commenti tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per i vostri WhatsApp al 349-238-6666. Giuseppe dice: buonasera Roberta, anche oggi un elevato numero di morti, sono preoccupato. Qui la situazione, dice, diventa preoccupante, regna la confusione, Calabria, Docet, sta diventando una barzelletta se la situazione, dice, non fosse più che tragica. Effettivamente è così, poi parliamo della Calabria, lo sapete, nel giro di 10 giorni 3 commissari dimessi. E poi adesso vedo un'agenzia invece di aggiornamento da parte del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri che illustra il piano della somministrazione del vaccino una volta che dovesse arrivare in Italia. Quindi abbiamo detto che all'inizio saranno vaccinati, ha ripetuto in questi giorni le autorità, saranno vaccinati il personale sanitario, le forze dell'ordine e i più fragili. Poi per gli altri vaccini, leggo, in arrivo, destinati invece a tutte le altre categorie di cittadini, saranno previste modalità differenti di somministrazione in linea con l'ordinaria gestione vaccinale attraverso una campagna su larga scala, grazie a specie di drive-in a partire da persone con un elevato livello di fragilità.
La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive è già scritto e lo si può fare d'intesa col Ministro della Salute in funzione delle differenze territoriali che insistono sulle regioni. Perché l'intera regione all'inizio, diciamo, delle zonizzazioni? Intanto perché l'organizzazione sanitaria è regionale.
Il ministro Boccia per gli affari regionali ha spiegato alcuni aspetti di quello che è un tema molto dibattuto in questi giorni, in queste settimane, che è quello della locazione delle varie regioni, a volte anche delle province e delle città, in zone di diverso rischio, gialla, arancione e rossa. Ne abbiamo parlato molto in queste settimane, tutto questo in base a 21 parametri stabiliti dal Ministero della Salute insieme all'Istituto Superiore di Sanità e al Comitato Tecnico Scientifico. E su questi parametri, che appunto determinano la collocazione di una regione in una fascia di rischio, è in corso appunto questo dibattito molto forte tra governo e regioni, tanto che domani ancora il ministro Boccia, insieme al ministro della Salute, incontrerà di nuovo i presidenti delle regioni per cercare di capire se si può davvero ridurre il numero di questi 21 parametri, anche se su questo per il momento il ministro della Salute Speranza non demorde. In ogni caso ci sono regioni, per esempio come la Lombardia e il Piemonte, che già da circa quasi 2 settimane sono in zona rossa, che dicono: noi dovremmo essere a questo punto in zona arancione rispetto ai dati che abbiamo. Poi c'è la Puglia invece, col presidente Emiliano, che ha inviato oggi una lettera al ministro Speranza per chiedere, dice, l'adozione di un provvedimento che inserisca esclusivamente i territori delle province di Foggia e di Bat, cioè di Barletta, Andria e Trani, nella cosiddetta zona rossa, perché con un grave livello di rischio. Mentre però tutto questo accade, c'è una regione che ha deciso di autodichiararsi in zona rossa, naturalmente attraverso l'ordinanza del suo presidente, è l'Abruzzo, e il suo presidente è Marco Marsilio, che ringrazio di essere qui a Effetto Notte. Buonasera presidente Marsilio.
Buonasera a voi.
Presidente, mentre appunto alcune regioni protestano perché sono state collocate in zona rossa, qualcuno, mi viene in mente De Luca, che chiedeva di essere in zona rossa, poi andava bene però la zona gialla, insomma sappiamo già le polemiche, lei ha fatto una scelta autonoma, diciamo piuttosto difficile, impopolare. Come mai?
Perché il nostro comitato tecnico scientifico regionale ci ha chiesto di adottare questo provvedimento, anzi per la verità ci aveva chiesto di adottare un provvedimento ancora più restrittivo, chiedendo di chiudere anche le scuole di ogni ordine e grado. Non l'ho seguito su questo ultimo punto perché la legge non consente poi di permettere ai genitori di avere congedo parentale o bonus babysitter, quindi avrei avuto un problema, avrei creato un problema serio a migliaia e migliaia di famiglie, di lavoratori che continuano ad andare in fabbrica, continuano ad aprire le proprie attività, quelle che restano consentite, e che avrebbero avuto il problema di dove collocare i loro bambini. Al di là del merito, perché questo è un argomento molto divisivo sul quale si spaccano le famiglie, le famiglie politiche, le culture, su tenere aperte le scuole o no, quindi non voglio adesso diciamo, entrare oltremodo, però il tema è che, come il decreto legge del governo prevede ristori e benefit per le categorie colpite, solo se il provvedimento lo fa il governo e comunque nel DPCM del governo è prevista la chiusura delle scuole solo fino alla seconda e terza media, non ho potuto seguirlo su questo. Il tema è che io ho, diciamo, verificato sul campo la situazione del pronto soccorso, la situazione delle terapie intensive degli ospedali e ho raccolto, diciamo, l'appello dei nostri medici, dei nostri sanitari a fare del prima possibile un provvedimento che raffreddasse la temperatura, insomma facesse scendere questa curva il prima possibile. La nostra speranza e la nostra strategia è chiudere subito, non appena ci rendiamo conto di aver superato le soglie di allarme, senza aspettare che ce lo certifichi il Ministero magari tra pochi giorni, poche ore, e così cercare anche di fuoriuscire il prima possibile da questa situazione di difficoltà, magari riuscendo a salvare il Natale e la stagione che per il commercio, per le attività che oggi sono state chiuse, è la stagione più importante dell'anno, quella che regge in piedi il fatturato delle aziende.
Presidente Marsilio, a proposito dei dati relativi all'Abruzzo, mi corregga se sbaglio, vedevo che ci sono oggi 641 nuovi casi di contagio, 9 decessi per quanto riguarda l'Abruzzo, e lei diceva appunto che vuole un po' allentare, alleggerire e raffreddare questa temperatura alta anche nel sistema sanitario, perché ci sono il 43,7% dei posti letto di terapia intensiva già occupate in Abruzzo?
Sì, consideri che fino a pochi giorni fa noi eravamo ancora sotto la soglia del 30% e anche in maniera abbondante, tanto che all'inizio di questo nuovo sistema di valutazione la regione è stata classificata come gialla, la settimana successiva arancione, la settimana dopo ancora è stata confermata arancione, ma nei giorni immediatamente successivi ci siamo resi conto che alcune soglie di allarme erano state superate, tra cui questa, quella dell'occupazione dei posti letto di terapia intensiva e anche dei posti letto di medicina Covid rispetto al totale dei posti letto. Quindi io credo che sotto questo profilo noi dobbiamo tutelare la salute dei cittadini e il diritto anche dei cittadini che hanno patologie diverse da quella del Covid di entrare in un ospedale e trovare ancora sale di reanimazione e reparti che possano affrontare anche altre malattie. Se invece gli ospedali si riempiono solo di malati di malattia infettiva, evidentemente si sottrae spazio al resto della medicina, al resto delle patologie con gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini.
Senta, invece diceva per le scuole che non ha seguito il governo, in che senso? Quindi rimangono tutte aperte di ogni ordine e grado in Abruzzo, anche se è zona rossa, se lei lo ha dichiarato?
No, allora io ho adeguato la disciplina dell'Abruzzo a quella delle zone rosse, che prevede la chiusura, oltre che delle scuole secondarie superiori, anche della seconda e terza classe, quelle che tutti conosciamo medie, come scuole medie. Sì. Il nostro comitato scientifico, quello regionale, ci aveva chiesto di chiudere anche tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, quindi su questo mi si è posto un problema molto serio. Perché? Perché se io avessi accolto la richiesta del comitato regionale mi sarei trovato nella condizione di dover mettere le famiglie in una grande difficoltà, perché lo Stato, la legge dello Stato, i decreti legge del governo non consentono a queste famiglie di godere del congedo parentale piuttosto che del bonus babysitter, e quindi avrei creato a decine di migliaia di famiglie un grave problema, perché chi deve andare a lavorare deve continuare ad andare a lavorare, un bambino piccolo non lo può lasciare da solo, magari poi lo porta dai nonni, soprattutto nei paesini c'è ancora molto questo senso della famiglia e della comunità, ma sappiamo qual è il rischio.
Poi per i più grandi di età, diciamo.
Esatto.
Ecco.
È meglio che i nonni siano
tutelati,
più isolati possibile in questa fase, in questo momento. Ed è questo un tema che io domani porrò al governo, nella riunione che faremo alle 16, di nuovo, perché le regioni l'ho già posto due volte, trovando il consenso di tutte le regioni, perché il fatto che le regioni abbiano per legge la facoltà e il diritto di imporre misure più restrittive a tutela della salute pubblica, ma se lo fanno non c'è il ristoro economico, non ci sono congedi parentali, non ci sono ammortizzatori sociali, che invece esistono solo se il provvedimento lo adotta il governo, non è un esempio di leale collaborazione istituzionale, né un trattamento equo nei confronti dei cittadini.
Ma mi dica una cosa, Marsilio.
Un cittadino che viene colpito da un provvedimento identico nel merito, viene trattato diversamente se il provvedimento lo adotta o lo Stato piuttosto che la Regione. E questo io credo che sia anche addirittura incostituzionale.
Ma mi dica una cosa, Presidente Marsilio, lei comunque ha chiesto al governo, a un certo punto al Ministro Speranza, di, come possiamo dire, ratificare la sua ordinanza, che si è autocollocato in zona rossa come regione, cioè il ministro Speranza le ha dato una risposta in questo senso?
No, sì. Io ho parlato con Speranza, che intanto ha apprezzato e condiviso il gesto di responsabilità, insomma, di fare questa scelta, e quindi ha dato piena copertura. Io penso che venerdì il ministero non potrà fare altro che tirare le somme di dati numerici, di cifre, di dati che verranno analizzati in questi famigerati 21 parametri e certificare che la nostra condizione attuale rientra nello scenario che prefigura la zona rossa. In questo caso scattano anche i ristori, almeno per le attività economiche previste dal decreto legge ristori.
Quindi lei, appunto, come diceva, domani nella riunione importante che ci sarà tra il ministro Boccia, il ministro Speranza e i presidenti di regioni, parlerà appunto della richiesta di congedi parentali per i genitori dei ragazzi, dei studenti più piccoli,
certo,
e i ristori. Senta, per chiudere, sui 21 parametri, lei ha detto, mi pare di aver sentito famigerati, 21 parametri in base ai quali si decide la zona, in che zona collocare una regione. Lei, insieme ad altri presidenti di regione, è d'accordo sul fatto di chiedere di volerli ridurre?
Tutti
siete concordi su questo, molto trasversale.
Da destra a sinistra, compresi quelli delle regioni autonome e autonomiste, hanno tutti la stessa idea. Chiediamo al governo di non sottovalutare i suggerimenti, i consigli di chi sta sul fronte tutti i giorni e di capire che questo algoritmo famigerato, che è diventato un po' il segreto di Fatima, qui si inizia il venerdì, tra giovedì notte e venerdì mattina, a fare la ola su quale sarà la regione che esce rossa, che esce arancione, perché nonostante i dati siano noti, non è noto come si calcola l'algoritmo, e quindi poi c'è questo conclave della cabina di regia al Ministero che alla fine, a tarda sera del venerdì, ti comunica di che colore sei, magari con una sorpresa, disappunto, sconcerto, o in qualche caso abbiamo assistito al caso della Campania, che passa in 48 ore da giallo a rosso senza passare per l'arancione dopo 3 giorni di trattativa. Quindi o sono numeri e sui numeri non si discute, o c'è un algoritmo trasparente in base al quale, una volta conosciuti i dati, tutti sono in grado di calcolare l'algoritmo, di capire in che fascia stai, oppure se questo non è chiaro che sia dalla stura a illazioni, a polemiche, a mancanza di trasparenza, e siccome queste decisioni pesano sulla vita delle aziende e delle famiglie, allora è bene invece ripristinare trasparenza, intelligibilità, e noi abbiamo proposto al governo di non di alleggerire le misure, ma di semplificare e rendere più chiaro e trasparente le modalità attraverso le quali si decide quali misure applicare.
Quindi chiarimenti e condivisione e trasparenza chiederete domani, insomma, in questo incontro con il governo. Grazie allora, Presidente Marco Marsilio, speriamo appunto che si raggiunga un'intesa, intanto le auguro buon lavoro per la sua regione, l'Abruzzo.
Grazie
Presidente. Ci prendiamo una pausa di riflessione e di respiro, intanto vedo una dichiarazione di Di Maio che dice Covid da questa bestia si guarisce, noi la pandemia sono gravi e preoccupanti, ma c'è un dato però che molto spesso passa in secondo piano, è quello delle persone guarite, sì, perché di questa bestia, dice, per fortuna si guarisce, su 1.200.000 casi oggi sono guarite 480.000 persone. Ci lasciamo brevemente con questa notizia, ma torno tra pochissimo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete ormai da tempo, siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno non dovete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché qua ve la racconto nella sintesi della giornata e poi ne approfondisco varie insieme agli ospiti delle notizie in primissimo piano. Abbiamo parlato ancora del tema delle regioni, della diversa collocazione nelle varie fasce di rischio. C'era il presidente in collegamento, il presidente dell'Abruzzo, che si è autodichiarato la regione, con l'ordinanza ovviamente del presidente Marsilio, zona rossa, e domani c'è questo incontro importante tra il governo e le regioni per capire se ci può essere un'intesa su o una riduzione di questi 21 parametri oppure un chiarimento, più trasparenza, più condivisione. E nel pieno di questa seconda ondata di coronavirus arriva, quindi un po' in ritardo, ma arriva la legge di bilancio, il testo della legge di bilancio in Parlamento, e prima di tutto alla firma del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha firmato questo testo nel tardo pomeriggio. Il testo finale della manovra ha 229 articoli, uno per uno ce li descriverà il nostro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto.
Buonasera, come sedetevi e prendete il tempo, ecco, che serve.
Senti, invece, quindi andiamo per principali misure. Vedevo che ci sono 8 miliardi nel 2022 per un fondo ad hoc per i caregiver, come si chiamano, familiari, quindi ci sono badanti, persone che seguono magari le persone non autonome, disabili, eccetera eccetera. La riforma del fisco, l'assegno unico per i figli.
Sì, esatto, questi sono alcuni dei capitoli. La parte del leone nel primo anno, soprattutto l'estensione della cassa integrazione con 5 miliardi e 5. Poi ci sono 4 miliardi ancora che vanno a copertura dei vari ristori e dei finanziamenti a fondo perduto, ci sono i rinnovi delle garanzie pubbliche anche per i prestiti allargati alle PMI. E insomma, questa è la struttura del bilancio, di questa manovra della legge di bilancio 2021, che è tutta orientata sull'emergenza Covid e non ha spunti di particolare novità o brillantezza, salvo un accenno all'idea che il governo vuole fare una riforma fiscale approfondita, che ha messo una posta di 2 miliardi e mezzo a valere dal 2022-2023, quindi una volta finita tutta l'emergenza della pandemia il governo ha intenzione di mettere mano alla riforma del fisco, che vuol dire revisione delle aliquote, revisione delle tax expenditure, cioè delle agevolazioni, insomma quella grande riforma fiscale che il paese attende da tanto, che per il Covid naturalmente ha ritardato insieme a molte altre cose.
Alberto, la Commissione europea ha valutato piuttosto positivamente, no, questa, il testo della manovra, però diciamo che esprime dei dubbi sulle coperture di questi soldi.
Sì, stanno... non sono tempi in cui c'è da aspettarsi dall'Europa il volto arcigno che abbiamo conosciuto in passato, yeah. Non potevamo certo immaginarci una bacchettata che sarebbe stata antistorica e fuori luogo, però l'Europa ha mantenuto la sua tecnica del però. Ha messo nel mirino gli squilibri macroeconomici del nostro paese, che sono poi le divergenze, gli squilibri e le diseguaglianze del lungo periodo, e ha fatto le pulci al piano antipandemia che abbiamo messo in campo, e hanno verificato che rispetto agli altri paesi europei noi abbiamo previsto misure, diciamo così, di pronto soccorso che sono praticamente l'1% del PIL e sono per il 30% in realtà misure di tipo strutturale, che non esauriscono i loro effetti in un anno e mezzo come altrove, ma mantengono i loro effetti in modo strutturale nel tempo, e quindi mantengono anche i loro costi commisurati, che a giudizio dell'Unione Europea non sono coperti. Quindi stiamo parlando del 30% delle misure emergenziali messe in campo, che sono appunto grosso modo l'1% del PIL, quindi intorno ai 17-18 miliardi. E non è poca cosa, quelli prima o poi li dovremo coprire, e soprattutto questo significa che l'Europa non ha abbandonato l'antica vigilanza sul debito, visto che siamo uno dei paesi più
2.600 miliardi e più di debito all'Italia.
Esattamente, e quindi hanno cominciato a dirci: guardate che non è che abbiamo cambiato, non è cambiata l'aria, nel senso che adesso c'è la pandemia e bisogna fare operazioni di pronto soccorso, ma nel medio periodo bisogna ritornare a immaginare di abbattere il debito. La risposta del ministro Gualtieri è stata stentorea, perché ha detto: la nostra strategia è molto chiara, noi vogliamo abbattere il debito, ma lo abbatteremo con la crescita, perché quello che conta è il rapporto tra debito e PIL.
Però questo clima e intorno alla manovra, Alberto, si è creata una specie di, come si può dire, di mani tese tra la maggioranza di governo e Forza Italia, perché ho visto poco fa che anche Orlando, vice segretario del PD, alle proposte che fa Berlusconi, diciamo, di tendere una mano, di cercare un'intesa col governo, di fare proposte per appunto la manovra, Orlando ha detto: il dialogo con Forza Italia, bisogna porvi grande attenzione alle proposte del leader di Forza Italia, anche se Conte ha specificato poco fa, il dialogo con Forza Italia va benissimo, ma il perimetro del governo rimane invariato, perché sai che ci sono voci che forse si possa allargare la maggioranza, che Forza Italia possa, però da una parte e dall'altra ci sono state invece smentite, anche lo stesso Berlusconi ha detto non ci penso proprio.
Sì, smentite, però la giornata è sicuramente una giornata di svolta. La strategia dell'attenzione che sta mettendo un po' più vicini Conte, Berlusconi e soprattutto il PD di Zingaretti ha avuto un'accelerazione. Di fatto Forza Italia ha garantito a Conte e a Zingaretti che approveranno lo scostamento di bilancio che il governo chiede appunto per mettere in campo ciò che serve per i decreti ristori e per la manovra, e questo è un segnale concreto molto importante. Di lì a dire che ci sarà il rimpasto, l'allargamento della maggioranza, questa è una cosa
ce ne corre,
che bisognerà vedere nel futuro. Per ora si va per tappe, per adesso c'è questa apertura di credito, diciamo così, è una specie di stanza di compensazione dove i leader si parlano e scambiano idee, e probabilmente questa cosa verrà anche viene comunicata poi all'opinione pubblica e al rispettivo elettorato, con un cambio di passo evidentemente che non è più quello delle contrapposizioni frontali e della coalizione di centrodestra così unita, ma in verità c'è una scheggiatura anche all'interno del centrodestra, perché il Cavaliere ha fatto parecchi passi avanti verso l'attuale
il
maggioranza di governo.
Alberto, abbiamo proprio 23 secondi, ti voglio lapidario telegrafico, tra poco mi collegherò con la Francia per parlare di questa petizione sempre più allargata tra i francesi per boicottare Amazon e favorire invece i piccoli commercianti in questo periodo di crisi. Lapidario.
Beh sì, è chiaro che è saltato il patto tra l'e-commerce e i piccoli commercianti che si salvavano perché entravano nella rete di fornitura dei grandi player del commercio online. In questo momento dei lockdown anche i piccoli o medi negozi non possono entrare di nuovo nei circuiti di distribuzione, quindi non possono beneficiare di una parte degli incassi appunto che Amazon fa con le vendite online, e quindi c'è un problema serio. Voglio dire, in Italia il dato è di queste ore, l'ultimo lockdown con le zone rosse ha fatto chiudere 190.000 negozi nelle zone rosse e 68.000 in quelle arancioni.
Salvini avrebbe riproposto questa formula anche in Italia, poi vediamo sia in Francia e anche se in Italia poi ha presa, e poi al di là sia giusto o sbagliato, insomma ognuno valuterà. Grazie Alberto Rioli, del vice direttore di Sole 24 Ore, buon lavoro al Sole. Ciao.
Grazie
Alberto.
A voi, buona
ciao
caro
Alberto. Via Verità.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre con voi, come avevo anticipato ci colleghiamo con la Francia, con il nostro Danilo Ceccarelli, che saluto. Caro Danilo, ciao.
Buonasera.
Perché da noi mentre si discute, si dibatte di come salvare il Natale da un punto di vista delle relazioni ma anche economico, in Francia da giorni si susseguono le polemiche sulla questione del Black Friday che il ministro dell'economia Le Maire vorrebbe rinviare, e poi anche la questione invece di boicottare Amazon. Su questo mi pare che si stia compattando i francesi a favore dei piccoli commercianti, Danilo?
Esattamente, tutto è nato da una petizione lanciata da esponenti di sinistra, rappresentanti del mondo culturale, associazioni di categoria, ONG, che hanno chiesto ai consumatori di non fare acquisti per Natale sulla piattaforma di e-commerce. Questo è un modo per sostenere soprattutto quei commercianti che sono stati costretti a chiudere durante il lockdown, che ricordo è ancora in corso. Questa mattina è arrivata una dichiarazione da un esponente del governo, in particolare il sottosegretario al digitale Cédric O, che ha definito questa lotta contro Amazon come una cattiva lotta. Il sottosegretario poi ha ricordato che la Francia è stato l'unico paese europeo a tassare i servizi digitali. Poi sì, come giustamente hai ricordato, c'è questo annuncio fatto oggi dal ministro dell'economia Bruno Le Maire, che vuole chiedere di rinviare il Black Friday previsto per il 7 novembre, che sarà una data cruciale per la Francia, perché il governo nei prossimi giorni potrebbe decidere di far riaprire di far riaprire tutti quei negozi che in questi giorni sono stati costretti a chiudere per il lockdown. Quindi i rischi sono soprattutto quelli legati a una nuova impennata di casi del coronavirus, con tutte le persone che potrebbero riversarsi nei negozi per fare acquisti di Natale.
Appunto, lo ricordavi, il 27 novembre, Black Friday, ormai si è detto tante volte, è una tradizione americana ed è praticamente il venerdì dopo la festa del ringraziamento, che a sua volta la festa del ringraziamento è il quarto giovedì di novembre. Quindi cade quest'anno il 27 novembre, sarebbe una grande occasione per i commercianti, gli esercizi pubblici eccetera di poter vendere in quei giorni, però ricordavi che insomma anche la Francia sta benissimo da un punto di vista dei contagi, ci sarebbe il grosso rischio. I francesi, per chiudere, da questo punto di vista invece sul Black Friday come reagiscono, Danilo? Su Amazon abbiamo sentito su questo sulla...
ma per il momento non ci sono stati sondaggi o particolari reazioni. Bisogna dire che però che questa, chiamiamolo, questa lotta contro Amazon sta raccogliendo molti consensi. Ci sono diverse categorie di commercianti, come ad esempio si parla molto qui delle librerie, che si sono organizzate durante questo periodo di lockdown, ma anche tanti altri esercizi commerciali che stanno cominciando a soffrire questo lockdown. Quindi credo che ci sarà comunque un movimento di sostegno nei confronti di questi negozi di quartiere.
Grazie Danilo Ceccarelli dalla Francia, un abbraccio, ciao Danilo.
A voi.
Ciao. Dario Ricci, che i calciatori della nazionale maschile non è che abbiano grandi doti, diciamo, di intonazione e anche di essere a tempo con la musica, però spero che in campo invece stiano facendo di meglio, vero Dario? Pare invece molto apprezzato l'inno italiano cantato dai calciatori italiani nel mondo, Dario?
Sì, diciamo che fanno cantare i piedi, almeno questi della nazionale di Mancini riescono, perché sì. Sicuramente una squadra che ha nel tasso tecnico una delle sue caratteristiche, e lo sta facendo valere anche a Sarajevo, dove prima appunto abbiamo intonato l'inno e siamo al 53esimo di gioco e Italia in vantaggio per 1-0 sempre sulla Bosnia. Ci eravamo lasciati col gol decisivo proprio siglato al 22esimo da Belotti su perfetto assist di Insigne che è il più ispirato tra gli azzurri, che proprio pochi istanti fa ha servito nuovamente una bella palla in profondità per Belotti, questa volta il sinistro del attaccante del Torino, è andato fuori di poco. Poco da segnalare anche per quanto riguarda l'attacco bosniaco, però al 37esimo bravissimo Donnarumma sulla girata di Prevniak sotto misura a respingere il pallone calciato dall'attaccante bosniaco. Quindi il risultato, questo è la cosa più importante da sottolineare, che ci garantirebbe il primo posto nel gruppo A della Nations League e quindi l'accesso alle Final Four, che ripetiamolo ancora una volta, in caso di qualificazione andremo proprio noi ad ospitare nell'ottobre prossimo, proprio tra Milano e Torino, e speriamo a quella data, Roberta, che ci possa essere anche il pubblico.
Speriamo, vuol dire che tutto andrà meglio. Grazie Dario Ricci. Ciao Dario, buon proseguimento di partita, noi ci sentiamo alle 22.